Sapete, quando siamo da soli in casa è bello, no? È bello stare alla presenza di Dio, è bello appartarsi, però quando siamo insieme è più bello. La ginnastica a casa la puoi fare, no? Giusto? Non lo so se si fa poi la ginnastica quando si compra gli attrezzi, cioè abbiamo molti attrezzi, però quando paghi bisogna che tu vai per forza. E qui non c'è nulla da pagare. Gloria a Dio. Bene, io voglio andare subito alla parola di Dio. Non vi porto i saluti della comunità di Firenze, però se volete porterò i vostri saluti alla comunità di Firenze. Siete una bella, amen, siete una bella comunità. Davvero, sono stato veramente bene. Si potrebbe già finire qui. Veramente il Signore ci ha benedetto in un modo particolare. Vogliamo andare subito alla parola di Dio, al Salmo 42. È un salmo che conosciamo tutti della parola di Dio, quante volte l'abbiamo letto e riletto. Qui il salmista in un momento particolare e dice che ha cerchiato dai suoi nemici, ma il suo desiderio grande è quello d'avere comunione con Dio. E questo salmo parla proprio, ricorda il salmista, non è come ora, che ora possiamo venire in chiesa. Prima per andare al tempio si andava una volta l'anno e se ne faceva di strada, c'erano anche i pericoli. E il salmista ricorda proprio questo viaggio, no? C'ha questo ricordo di questo viaggio verso il tempio, un bellissimo viaggio dove si canta, si prega, si lode il Signore. E lui è amareggiato, i suoi nemici sono addosso a lui, ma lui dice, c'ha quella speranza gloriosa che un giorno lo rifarà questo viaggio per andare ad adorare il Signore. Sì, che noi abbiamo un privilegio stamattina, non ci dobbiamo dimenticare, abbiamo la libertà di poterlo fare, altri posti non c'è verso nemmeno predicare, okay? Non c'è verso nemmeno riunirci, e questa è una grazia che non ci dobbiamo mai dimenticare. Amen. Sì, che io l'invito, venite sempre. È vero che noi siamo il tempio di Dio, è vero questo, a volte tanti dicono sì, ma io a casa, no, non è uguale, non è uguale. È bello stare insieme e lodare il nome del Signore. Bene, non voglio prendere altro tempo. Salmo 42. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a Dio? Le mie lacrime... State piangendo, no? A posto, vero? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono del continuo: dov'è il tuo Dio? Ricordando queste cose dentro di me, do libero sfogo all'anima mia, perché solevo andare con la folla, guidandola alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora per la liberazione della sua presenza. O Dio mio, l'anima mia è abbattuta dentro di me, perciò mi ricordo di te dal paese del Giordano e dalle cime dell'Ermon, del monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Di giorno l'Eterno mi largisce la sua benignità e di notte innalzo a Lui un cantico, una preghiera al Dio della mia vita. Io dirò a Dio, mia rocca, perché mi hai dimenticato? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa soffrono pene mortali a motivo degli insulti dei miei nemici, che mi dicono del continuo: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora, egli è la mia salvezza e il mio Dio. Se vogliamo mettere un titolo stamattina al messaggio di oggi, è proprio questo: dov'è il tuo Dio? Ma è una bella domanda, eh? Non è una domanda così, eh? Non è che dice dov'è Dio? Non è che dice dov'è Dio. Anche alla scuola domenicale, no, ci insegnavano Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Prima parlavo col tastierista, io vengo dall'Assemblea di Dio, la scuola domenicale si doveva fare per forza, la mattina un'ora non c'era verso, io non la volevo nemmeno fare, però qualche cosa mi è servita, no? Dov'è il tuo Dio? È una domanda che ci deve fare riflettere, perché è una domanda personale. Dov'è il tuo Dio? Come dire, dov'è tuo padre? Dov'è tua madre, no? Giusto? È un qualche cosa di intimo, di particolare. Dov'è il tuo Dio? E questa parola mi faceva riflettere in questi giorni, no? Dov'è il tuo Dio? Qual è il nostro rapporto con Dio? È personale? È superficiale? È intimo? Perché questa domanda dice, dov'è il tuo Dio? Signore, noi dobbiamo anche sforzarci di capire in che posizione stiamo. Qual è il nostro rapporto con Dio? E questa parola è martellante, ed era martellante anche per il salmista. Ed è martellante ancora di più quando ci troviamo nelle situazioni difficili, no? Della nostra vita. Dov'è il tuo Dio quando siamo in una situazione difficile? E il salmista era in una situazione difficile e dice così, al versetto 3, le mie lacrime sono divenute il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono del continuo, dov'è il tuo Dio? E al versetto 10 dice, le mie ossa soffrono pene mortali a motivo degli insulti dei miei nemici, che mi dicono del continuo, dov'è il tuo Dio? Dov'è che vediamo il nostro Dio? Dov'è che lo vediamo? Lo vediamo in un miracolo, vero? E allora testimoniamo, il Signore ha fatto in un lavoro, no? Il Signore risponde a un lavoro, risponde a tante... Allora noi lì vediamo la potenza di Dio, allora lo testimoniamo, il Signore ha fatto questo, perché comunque è un desiderio nostro, ma capo, glielo diciamo noi, quello che deve fare il Signore, no? Sicché se ci dice di sì, alla fine glorifichiamo il Signore, ed è giusto. Ma dov'è Dio in un lutto? Non so se ci avete mai riflettuto questa cosa. Dov'è Dio nel lutto? Dov'è il tuo Dio, il mio Dio anche, eh? In dove c'è una situazione di sofferenza? In dov'è il tuo Dio quando manca il lavoro? Non arriva il lavoro. E tu gridi a Dio e Dio non ti risponde, no? Sembra che non risponda, perché lui risponde sempre. Magari non è quello che lui vuole, no? Noi lo sappiamo, i piani di Dio. Però noi sappiamo che lui ci vuole bene. Dov'è il nostro Dio nella sofferenza? L'Apostolo Paolo dice, rendete grazia, in ogni cosa rendete grazia, questo è un po' il versetto, no? In ogni cosa, sì che o che si sta bene o che si sta male, rendete grazia. Dovremmo venire più spesso qui davanti a testimoniare, sì è vero sto passando questa situazione, però il Signore è con me, è vicino a me. Non solo quando vediamo le grandi cose. Dio non è il Dio solo della vetta, no? Non è solo il Dio della vetta, ma è il Dio della valle, delle situazioni di tutti i giorni. E Lui guarda in un modo particolare la mia vita e la tua vita, ma Lui ci cura in un modo stupendo, in un modo meraviglioso. E diceva Gianluca, questa settimana è stata un po' una settimana un po' particolare, molto impegnativa. Anche, diciamo, mercoledì abbiamo avuto un lutto in chiesa, una sorella, la sorella Erodias, non so chi la conosce, Erodias è andata col Signore, abbiamo pregato tanto, per lei aveva un tumore e mercoledì abbiamo fatto il funerale, ma... abbiamo pianto tanto, anche, pensate in vedere così che sono duro, ma io sono un frignone, un po' parole, un po' poinosi, no? Delle volte mi trattengo, lo sai, moglie, sì che qualche volta io mi dà una pedatina dietro, no? Per stare un po' tranquillo. Non è stato facile per me, diciamo, mercoledì portare avanti l'ultimo saluto, no? Alla nostra sorella, eh? Però ragazzi, quello che ci ha lasciato questa sorella è che ha servito il Signore fino alla fine con gioia, anche sapendo che lei aveva un tumore, sapendo che era poca la sua vita, lei diceva sempre io vado col Signore. Questo era. E ci ha lasciato un bell'insegnamento, che a volte noi basta poco, basta che soffriamo, gridiamo di qua e di là. Invece lei era tranquilla, ma perché non era lei che era tranquilla? Perché aveva sperimentato quella comunione con Dio, che qui dice il salmista, no? Aveva sperimentato la gioia del Signore, aveva sperimentato, ma anche suo marito, perché suo marito, insomma, gli ha messo pace, sono giovani, non è che sono vecchi. E gli aveva messo pace, già il Signore aveva preparato la sua famiglia, aveva preparato lui, aveva preparato lei. Non mi voglio rattristare, vorrei che veramente gioissimo anche nelle situazioni brutte, Anche nelle situazioni brutte il Signore è con noi, è fedele, amen. Non è solo il Dio della vetta, dei grandi miracoli, ma è il Dio della valle. E in Isaia, al capitolo 53, al versetto 3, lo leggo io, dice, lui conosce le nostre sofferenze, no? Lo sappiamo che lui conosce le nostre sofferenze, e nel versetto 3 dice, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore delle sofferenze, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, ma era disprezzato e noi non ne faremmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. In un'altra traduzione dice familiare con la sofferenza. Il Signore conosce la tua sofferenza, il Signore conosce la mia sofferenza, conosce le nostre sofferenze il Signore, perché lui è passato prima di noi. Lui si è fatto uomo, sicché sa cosa vuol dire soffrire, ed è vicino a te ed è vicino a me anche nei momenti difficili. Il salmista era un uomo come noi, soffriva come ha sofferto come noi, uguale a noi, cioè quello che noi leggiamo nella parola di Dio, sono uomini completamente uguali a noi, non sono dei santi, ok? Sono uomini carnali che il Signore si è servito, ma sono uomini, hanno passato, io penso all'Apostolo Paolo, quanti dolori ha passato l'Apostolo Paolo, è andato fino in fondo al mare, nell'oceano, quante ne ha vissute, frustate, ok? E a volte noi per poco ci lamentiamo. Il salmista era combattuto, nel versetto 5 dice, perché ti abbatti anima mia, perché gemi dentro di me? E nel versetto 9 dice, perché mi hai dimenticato? Perché mi hai dimenticato? Quante volte noi vediamo, non vediamo, no? Secondo noi non vediamo la mano del Signore e diciamo, Signore, perché mi hai dimenticato? Perché non esaudisci alla mia preghiera? A volte il Signore ha già parlato a noi, però noi siccome vogliamo una certa cosa, ci mettiamo per forza lì e diciamo, perché Signore non mi hai esaudito? Ma il Signore ci ha ben esaudito magari. Ma siccome noi vogliamo quella cosa, non vediamo quell'altra cosa. Non apriamo gli occhi, no? Giusto? Il Signore ti ha ben esaudito. A volte nella parola di Dio il Signore parla in tanti modi. Parla attraverso un servo, attraverso una sorella, attraverso un fratello. Per cui è bello stare insieme, perché insieme possiamo crescere, insieme possiamo, come posso dire, è una palestra. Insieme ci possiamo dire le sofferenze di ognuno e lì possiamo crescere. Perché mi hai dimenticato? Non so se l'abbiamo detto qualche volta, Signore, perché mi hai dimenticato? E io mentre pensavo a questa frase del salmista, pensavo al re Asaf. Vi ricordate il re Asaf? Vi ricordate nel Salmo 73? Lui era un direttore d'orchestra, musicista voluto da re Davide per servire al Tempio, nei Leviti, e lui sta passando un momento anche lui di sofferenza, andatelo a leggere perché è un bellissimo salmo, però ci fa capire come siamo noi, realmente. Realmente. Lui è nel Tempio e che loda il Signore, serve il Signore, sta passando un momento difficile e non vede risposte da parte del Signore. E allora lui incomincia a vedere il mondo, quelli di fuori, dice: ma possibile mai, Signore? Io ti servo qui, no? Cioè, questi stanno bene, ma io lo dico un po' in parole così, ok? Poi andatevela a leggere, perché dice: ma come mai questi qui stanno bene, mangiano, bevano, c'hanno sempre soldi in tasca, io sono sempre morto di fame, ora sto dicendo un po' così, ok? Ma perché? Perché forse è anche un ragionamento nostro, no? E io che ti servo e sono qui a soffrire, ma perché? Perché? Ma tu forse, Signore, allora tu non vedi tutte queste cose, le vedo solo io, no? Sicché entra questo servo in contrasto con Dio, in combattimento con Dio, e dice quasi quasi, i suoi piedi stavano scivolando, no? Nel senso, si stava allontanando dal Signore, è inutile, quello che ho fatto è stato inutile, servirti dentro questo tempio, così è stato inutile, perché a me non mi risponde, mentre gli altri godono, stanno bene. Questo è un pensiero umano che a volte noi facciamo. E non pensiamo che la mente di Dio è diversa dalla mente nostra. Noi ragioniamo con il nostro cervello, ma il cervello di Dio, se ci ha costruito lui, io dico costruiti, no? Giusto? Non è che ci ha fatto uguali, simile a lui, ma non uguale a lui, no? Giusto? Perché, voglio dire, lui quando scopre la verità, lui scopre la verità quando lui entra nel Tempio. Quando lui entra nel Tempio, il Signore gli fa vedere dove vanno a finire queste persone e dove va lui, no? Allora lui si umilia davanti a Dio, prega e ringrazia Dio. Addirittura lui prega per coloro che secondo lui stanno bene, ma un giorno ci sarà il giudizio. Noi fratelli viviamo un tempo, ed è come... Ci si rende conto solo quando c'è una morte, che non siamo niente, siamo fragili, no? Oggi ci siamo e domani non ci siamo. Pensiamo che un giorno saremo con lui per tutta l'eternità. L'eternità è un qualche cosa di eternità. Non so se ci abbiamo mai pensato. Ma la morte non c'è proprio per nessuno, perché c'è la morte eterna e la vita eterna. Ci sono due passaggi. Domenica ci è stata data una parola, no? Non stare in due scarpe. Questa è la parola. Boom. Non stare dentro a due scarpe. Noi come cristiani dobbiamo fare una scelta. E ce ne sono due strade. Non si può percorrere tutte e due le strade. Ce ne sono due. Una che va alla perdizione e una che va in cielo. È bello che il salmista riconosce questo. E mi ricordo, cioè non mi ricordo il nome, ma un predicatore diceva che la sofferenza è il megafono di Dio. Poche parole, lui strilla più forte. Cioè, poche parole, no? È vero o no? È nella sofferenza che si va al Signore, no? Quando si sta bene non si va, oppure si va per richieste, o quando si sta bene ci scordiamo, diciamo: Signore, grazie. Ma è nella sofferenza che il Signore parla di più, se noi lo vogliamo ascoltare. Lui è il megafono, lui strilla più forte. E così il salmista e così anche Asaf riconosce, quando lui va al Tempio, riconosce dove lui va, no? E ringrazia il Signore. E così anche il salmista dice, spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Lui era smarrito, era distrutto, però dice: spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Questo megafono, questo urlo era arrivato a lui. E in Matteo al capitolo 28, versetto 20, dice così: Gesù dichiara: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. In Isaia, al capitolo 43, versetto 5, dice: non temere, io sono con te. Non temere, perché io sono con te. Non solo il Signore vuole stare con noi, ma il Signore vuole stare dentro di noi. e non vuole stare in un pezzettino. L'altra settimana parlavo con l'intercessione e gli ho detto così, però state zitti, non dite niente, non dite nulla. Gli ho detto, se voi sentite tutte le ciane, no? Vi riempite la pancia e poi gridate al Signore, ma siete pieni, dovete scaricare, scaricatevi su di me, almeno così siamo a posto. Noi a volte prendiamo tante situazioni, quello è successo questa cosa e questo è successo questa cosa, è vero, ma noi quando vediamo le cose le dobbiamo dire per metterle a posto, no? Qua dice, se il tuo fratello cade, coprilo, no, scoprilo, per rialzarlo, giusto? E a volte ci sono delle, io dico zizzanie, no? Ingenue, io parlo ingenue. Poi alla fine, quando abbiamo finito la giornata, abbiamo mangiato di altre cose e diamo poco al Signore. Sì, che il Signore non vuole stare vicino a noi, ma il Signore vuole stare dentro di noi. Non basta conoscere il Signore solo e seguirlo solo per avere dei favori o per essere guarito. Perché se noi guardiamo la storia di Gesù, pochi si sono convertiti. Chi andava dietro a Gesù andava solo, lo seguiva, conosceva chi era Gesù, ma andava solo per essere sfamato, per essere liberato, per essere guarito, questo. Il Signore ci chiama invece a fare un'esperienza col Signore radicale. E se noi facciamo questa esperienza, la facciamo entrare nella nostra vita, allora possiamo dire veramente, quando uno ci dice, dov'è il tuo Dio? E il mio Dio è anche nelle mie sofferenze. Il mio Dio è quello che combatte per me. Il mio Dio è quello che ha scacciato il peccato, che ha scacciato Satana, che mi ha salvato. Il mio Dio, possiamo dire, io ho scritto qualche cosa, non andate a cercarlo, però in Daniele, possiamo dire come Daniele, no? Possiamo dire le stesse cose come Daniele. Quando noi abbiamo fatto entrare il Signore nella nostra vita e abbiamo compreso che è vero che le sofferenze, fratelli, ci saranno sempre, e non vi cambiate le sofferenze, perché ognuno può portare le sue, basta, ognuno ha le sue sofferenze, piove sugli giusti e piove sugli ingiusti, questo lo dice la sua parola, addirittura dice, se seguite me sarete oltraggiati, sarete sputati, peggio ancora, sicché ci dice molto chiaro il Signore, non è che ci dice, e voi se è così mi servite, allora io farò, tipo, no, dice tutto all'incontrario, però lui sarà con noi, e lui è vicino a noi, e lui vuole stare dentro di noi. E allora noi possiamo dire come Daniele, quando ricordate nella fornace, il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, della fornace ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se questo, sentite questo, anche se questo non accadesse, sappio, re, che comunque non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. In Giobbe dice così, anche Giobbe, quante prove, quante sofferenze ha avuto Giobbe, però lui dice così, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Questo deve essere l'atteggiamento nostro, concludo, con un versetto del salmista che dice, e lo dico anche a voi, spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Che Dio ci benedica.
Amen.
Amen.